E ritrovate Lina Simone Schifino, chiaro al microfono di Rete 2, Il diavolo a rovescio, il romanzo di esordio di Sabrina Caregnato, pubblicato da Libro Mania. Sabrina Caregnato è membro dell'Associazione Scrittori della Svizzera Italiana e della Prolitteris, lavora a Ginevra come mediatrice, specialista in gestione delle problematiche psicosociali sul lavoro, ha pubblicato vari racconti, poesie sulla rivista ticinese letteraria, Ticinese Opera Nuova. E Sabrina Caregnato è collegata al telefono con noi, ho il piacere di salutarla. Buongiorno.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Grazie a lei. E partiamo proprio da lei e vorrei proprio che ci desse qualche informazione in più sul suo percorso formativo, su come è nata la sua passione per la scrittura, questo per noi, per i nostri ascoltatori.
Allora, il mio percorso è tutt'altro che il percorso classico delle lettere, perché ho una laurea in economia politica e poi mi sono specializzata in salute e sicurezza sul lavoro e problematiche psicosociali. È anche vero però che ho sempre avuto la passione della scrittura e della lettura. Già alle elementari mi ricordo che scrivevo racconti, eccetera, e le maestre che ho avuto erano sempre molto, molto contente, e effettivamente avevano anche detto ai miei genitori: ma perché non le fate studiare lettere? Senza dubbio ha proprio la capacità di raccontare le cose, eccetera. Poi vabbè, ovviamente le scelte sono state anche tra virgolette economiche per poter accedere al mercato lavorativo.
Del lavoro, certo.
Esatto, in fretta. Quindi è sempre stato un po' qualcosa che mi ha accompagnato nella vita, ho sempre scritto. E poi mi è venuta in mente di scrivere un romanzo, mi sono detta: ma in fondo, cioè, è da tanto che ci penso, eccetera, perché non lanciarmi e provarci?
Certo.
L'ho fatto.
E così si arriva al Diavolo a rovescio, che è ambientato nel 500, siamo nel 1572, poi c'è una prima parte in Abruzzo, una seconda a Venezia, la storia di due fratelli, appartengono a un casato nobile, hanno due vite, due caratteri opposti, appunto uno è piuttosto gentiluomo, l'altro lei lo chiama proprio sciupa femmine. Insomma, allora cominciamo a capire perché l'Abruzzo, perché due uomini nobili e così diversi.
Allora, effettivamente mi piacciono le contrapposizioni, quindi mi piaceva, ed è un tema diciamo ricorrente nel romanzo, difatti i due protagonisti principali hanno dei caratteri molto diversi, caratteri anche dettati dalla loro posizione sociale. Uno è primogenito, quindi è colui a chi andrà diciamo la casata, eccetera, l'altro è secondogenito, che quindi deve sempre fare un po' i voleri del padre, diciamo, e gli interessi della casata. Mi piaceva anche la contrapposizione, forse ne parleremo in seguito, dell'ambientazione, una parte in Abruzzo molto più diciamo feudale, molto più come genere di società, e anche come paesaggi, perché comunque sono territori incontaminati, foreste, montagne, eccetera. Difatti le avventure che succedono in Abruzzo sono proprio ambientate nella natura selvaggia, contrapposta a Venezia invece, perché a un certo punto il romanzo si sposta verso Venezia.
Sì, allora anticipiamo questa parte, quindi da metà, diciamo più o meno da metà storia, poi dall'Abruzzo lei si sposta a Venezia. Allora spieghiamo qui ai nostri ascoltatori perché questo cambio di ambientazione, cosa significa per lei, da una parte l'Abruzzo, dall'altra parte Venezia, e perché questo cambio la caratterizza abbastanza, insomma, le pagine del romanzo.
Mi piaceva veramente la differenza culturale, la differenza di mentalità, perché comunque è fortissima, da una società diciamo più tradizionale, più cupa, come poteva essere quella del sud Italia spagnolo, quella dell'Abruzzo. Si arriva in una città come Venezia, che era una città liberissima, internazionale, con persone che venivano grazie appunto ai traffici marittimi, grazie ai mercanti veneziani, in un ambiente completamente diverso e completamente spiazzante. E mi piaceva proprio vedere come una persona fa fronte a degli eventi completamente inaspettati. Difatti è un po' il fato che fa sì che il secondogenito deve partire per accompagnare la sorella minore a Venezia, perché inizialmente non era previsto così. E quello che mi piace anche è, oltre al contrappunto direi che c'è tra appunto l'Abruzzo, Venezia, due fratelli molto, molto diversi, è anche vedere come le persone reagiscono di fronte a dei cambiamenti improvvisi, cioè da un momento all'altro bisogna cambiare vita, cambiare zona, e come questi cambiamenti influiscano la percezione delle persone, percezione della vita, influiscano il loro modo di essere e le facciano cambiare, perché direi che tutti i personaggi del romanzo comunque cambiano
Certo, si evolvono con il proseguimento della storia. E potere e tentazioni sono un po' i due temi centrali che lei poi sviluppa in modo diverso a seconda che si tratta, naturalmente ci sono anche altri personaggi, ma vogliamo anche un po' semplificare, quindi a seconda che si tratti di uno o dell'altro fratello, no? Che reagiscono in modo diverso soprattutto alle tentazioni, però anche hanno un rapporto che si vede che è diverso con il potere.
Sì, assolutamente. Penso che comunque il primogenito Carlo è fortemente influenzato da quello che diventerà e anche dal suo carattere un po' spaccone, un po' rissoso come persona, un po' molto egocentrico. E l'altro fratello invece, Fabrizio, che rimane sempre un po' in secondo piano, comunque all'inizio del romanzo, invece poi nella seconda parte ritorna in primo piano. Vorrei anche sottolineare che sebbene il romanzo sia scritto al maschile e ci sono molti personaggi maschili, comunque direi che gli ingranaggi del fatto sono sempre mossi o messi in moto da donne, e ci sono effettivamente degli alter ego femminili, soprattutto penso a una mora che il secondogenito incontrerà a Venezia, a una donna spagnola di cui Carlo si innamora in Abruzzo, eccetera, che sono molto forti.
Importanti certamente nella trama. E scusi Sabrina Caregnato, il fatto della componente femminile mi fa pensare anche della presenza femminile, mi fa pensare anche alla componente erotica, al sesso che è piuttosto presente nel libro, e però qui inteso anche come manifestazione di potere maschile, ci sono anche delle violenze, dei morti, degli abusi, quindi è anche manifestato in da questo punto di vista un po' classico, se posso dire così, non so se le possa piacere il termine.
Sì, assolutamente. Allora, ci sono due ragioni principali per le quali ho inserito anche delle scene, diciamo, di erotismo nel libro. Uno, perché fa parte della vita, questo diciamo è il primo livello, e il secondo motivo è che comunque l'amore, il trionfo dell'amore terreno era un tema centrale nel Rinascimento. Difatti, partendo diciamo un po' indietro nel tempo, col Rinascimento si ha la riscoperta, grazie ai ritrovamenti archeologici, degli affreschi dell'antichità romana che proponevano comunque figure mitologiche, Veneri, Apolli, Satiri, Ninfe, eccetera, e in un certo senso riportano in auge da un punto di vista culturale, sia a livello letteratura sia a livello arte, un certo erotismo pagano che era stato completamente cancellato o comunque ignorato, per semplificare, diciamo, nel periodo medievale. Si riscopre perciò improvvisamente una dimensione erotica che accompagna i lavori di moltissimi artisti, quindi ci sono degli autori serissimi come per esempio, non so, Giovanni Della Casa, che è l'autore del Galateo, che da un lato traduce, non so, legge classici, eccetera, e dall'altro però non disegna anche fare delle composizioni burlesche a fondo erotico. E gli esempi sono tanti, certo, e anche nell'arte.
C'è anche questo riferimento letterario, diciamo, che al quale lei fa, insomma, si è ispirata per inserire, se vuole, il tema anche dell'erotismo e del sesso nel romanzo, se ho capito bene, giusto, Elina
Carinato? Sì, assolutamente. Sì. A un certo punto io mi rifaccio a una faccenda che causò molto scalpore all'epoca, che sì. Era il famoso libello dei modi, che erano delle stampe tratte da dei disegni di Giulio Romano, che è un artista comunque molto sensuale, che ha delle immagini veramente molto sensuali.
Sì, che l'ha ispirata, signora. Scusi se la interrompo, perché abbiamo ancora poco tempo a disposizione. Io le vorrei chiedere altri due punti che mi sembrano importanti comunque per il romanzo, senza voler sottovalutare la parte erotica. Ma diciamo, questo suo romanzo, insomma, i personaggi sono inventati, quindi la trama non è storica, però ci sono dei riferimenti al periodo storico precisi, dei riferimenti alla lingua, usi e costumi tipici del Cinquecento, e insomma sembra non è un romanzo storico, però è un romanzo di invenzione con riferimenti storici. Ecco, questo mix è abbastanza particolare, no? Quindi si è presa veramente la briga di andare a controllare dal punto di vista storico quello che erano anche delle espressioni linguistiche e proprio degli usi e costumi di allora. Ecco, perché questo mix? Perché comunque non è un romanzo storico, è un romanzo.
Allora, a mio parere ci sono due tipi di romanzi, quelli che io chiamo la storia romanzata, cioè quando si parla di un personaggio storico realmente esistito e poi lo scrittore decide di certo. farci un romanzo attorno. Uh-huh. Allora, il margine di manovra ovviamente è limitato, perché la storia la conosciamo, sappiamo già come va a finire e quindi anche il lettore probabilmente, presumibilmente, sa come terminerà. Poi c'è quello che forse io a torto definisco romanzo storico, che mescola liberamente storia e finzione, cioè i personaggi sono completamente inventati, però la trama storica è rigorosa e assolutamente controllata, quindi c'è un lavoro documentale impressionante.
Quindi
dietro.
Certo, gli ha dato più margine di manovra, interessante. Margine, veramente sì. Un minuto, e le volevo chiedere, Il diavolo a rovescio, il titolo, non abbiamo detto ancora chi è?
Allora, Il diavolo a rovescio è un termine che deriva dal gioco dei tarocchi. Perché il gioco dei tarocchi? Perché sono un gioco che viene sviluppato nell'Italia alla fine del 300 rinascimentale, quindi erano proprio, diciamo, già l'aspetto ludico e poi anche l'aspetto di divinazione che arriva più tardi che viene sviluppato in questo periodo, e nel romanzo si fa riferimento in vari punti agli arcani maggiori, cioè queste sì. Immagini figurate dei tarocchi che comunque rappresentano qualcosa, c'è un simbolo dietro ogni tarocco.
Grazie Sabrina Carignato.
La ringrazio e auguro a tutti una buona giornata.
Grazie Sabrina Carignato, autrice di Il diavolo a rovescio, pubblicato dal libro Mania. Vi ricordo che questo libro sarà presentato domani, quindi martedì 12 di gennaio 2021, via Zoom all'Università di Ginevra, presentazione curata dall'Unità Italie Langue, Culture et Société. Il link per collegarvi, più che altro la mail, la potete inviare a fc-italy@unige.ch.